Continuiamo dunque a ragionare sulla repressione eseguita a Trieste, ma anche nel resto della Venezia Giulia, come nel resto della Slovenia e della Croazia, nella primavera del 1945. Ne abbiamo visto con una certa attenzione quali sono gli ordini che sono stati emessi, ordini molto pesanti, reprimere subito, subito epurare, non sulla base della nazionalità ma del fascismo, frase che va tradotta. Come abbiamo tentato di fare, epurare, liquidare, non i quattro italiani fondamentalmente, ma da un punto di vista politico. Vediamo a questo punto chi esegue questi ordini. Abbiamo visto chi li emette, abbiamo visto quali organi e adesso vediamo a chi spetta eseguire questi organi. Dunque, innanzitutto la giustizia popolare, perché si chiama così. Perché è una giustizia rivoluzionaria, una giustizia per il popolo, non è la tradizionale giustizia borghese. Il Comitato di Liberazione di Trieste, in data 21 maggio, assume alcune importanti delibere. Una riguarda le procedure di epurazione. L'epurazione va compiuta in tutte le fabbriche, in tutte le aziende, da parte dei sindacati, e le commissioni che vengono create di epurazione dovranno segnalare i sospetti di collaborazione con il nemico, cioè il nemico del popolo, al Tribunale del Popolo. Ed ecco che nella medesima seduta viene costituito anche il Tribunale del Popolo. Quali sono le sue competenze? Sono naturalmente competenze di tipo politico, è un tribunale politico, è competente, questa è la definizione ufficiale, sui crimini fascisti, contro l'esistenza e la libertà del popolo e delle istituzioni democratiche. Vedete che si tratta di una declaratoria estremamente ampia, dentro la quale può stare praticamente qualsiasi comportamento non conformista. Pubblico accusatore, pubblico ministero potremmo dire, viene nominato l'italiano Del Monedoc. I membri sono 10, 8 italiani e 2 sloveni, però è stato nominato il 21 maggio. Fino ai primi di giugno non fa praticamente nulla. Perché non fa nulla? Perché non gli viene mandato il materiale, perché gli altri strumenti della repressione, le altre agenzie che si occupano della repressione, trascurano tranquillamente il Tribunale del Popolo e agiscono per conto proprio, tanto che normalmente se ne lamenta il Tribunale del Popolo, però poco può fare. Due sedute, 11-12 giugno, ma ormai è già stato firmato l'accordo di Belgrado e quindi cessa la sua attività. Quindi, a differenza di altre parti, come vedremo in Istria e a Fiume soprattutto, dove il Tribunale del Popolo lavora e come, no, a Trieste no, a Trieste non lavora quasi per nulla. Esiste però un'altra sede che invece è molto più importante, non la giustizia civile, ma la giustizia militare. Anzi, le prime istituzioni a prendersi in carico la giustizia del popolo, appunto, o la repressione, come la volete chiamare, sono proprio tribunali militari, che sono attivi nella primissima fase dell'occupazione jugoslava, quando è ancora occupazione militare, ed è ad esempio un tribunale militare della Quarta Armata che gestisce l'episodio di Basovizza, l'eccidio di Basovizza. Siamo ai primi di maggio, un eccidio che fa alcune centinaia di vittime. E qui per una ricostruzione puntuale, io ancora una volta vi invito a consultare un materiale multimediale, quello che qui vedete segnato, che è un breve documentario in cui si cerca di ripercorrere tutta la vicenda alla luce di quello che si sa. Tenete presente che non si sa tutto. Quando noi parliamo del caso Basovizza, noi lavoriamo fondamentalmente su ipotesi molto probabili, su indizi molto forti, ma non lavoriamo su certezze, perché abbiamo dei pacchetti di testimonianze piuttosto importanti, che però vanno prese con alcune cautele metodologiche, ma non abbiamo quello che si chiama il corpo del delitto, perché a differenza di altre cavità che sono state esplorate, il pozzo delle miniere di Basovizza non è mai stato esplorato per difficoltà tecniche, massa di materiale, fra cui anche cariche inesplose, che hanno scoraggiato un qualsiasi tipo di indagine. E da qui una serie di problemi che potete immaginare dal momento che nessuno sa esattamente cosa ci sia dentro. Quello che noi sappiamo è raccolto in un pugno di fonti e voi tutte queste fonti le trovate all'altro indirizzo, quello di Regione Storia, dove ho raccolto le non molte fonti che abbiamo a disposizione, e cioè alcuni rapporti di informatori sia del CLN che degli alleati che hanno intervistato alcune persone del luogo, alcuni testimoni privilegiati come due parroci, alcuni altri abitanti del luogo e riferiscono su quello che hanno saputo. Queste fonti sono incrociate poi con alcuni brevi tratti di diario di uno di questi parroci, Monsignor Cech, persona importantissima, molto influente nel movimento di liberazione, che sostanzialmente conferma, anche senza dare particolari, che è avvenuto un eccidio e che le salme poi sono state gettate, dice genericamente, nella grotta. Ma sul caso Basovizza potete vedere specificatamente questi materiali. Comunque sono i tribunali militari che gestiscono la prima fase della repressione. Però chi è il vero protagonista? Il vero protagonista della repressione è la polizia politica, l'OSNA. Lo stesso accade dovunque nei territori liberati dai tedeschi, che sia litorale sloveno, che sia Istria croata, che sia Slovenia, che sia Croazia, è sempre l'OSNA. Voi avete una lezione specifica della dottoressa Moscarda sulla funzione dell'OSNA nella transizione fra guerra e dopoguerra e Nistria. Vedete che i parallelismi sono fortissimi perché la medesima è la struttura, i medesimi sono gli ordini, medesimo è il modus operandi. Quali sono allora i compiti dell'OSNA? Il primo compito è la prevenzione, perché ogni repressione funziona bene se alle spalle c'ha un'accurata opera di prevenzione. In questo caso prevenzione cosa vuol dire? Vuol dire una enorme a tappeto raccolta di informazioni su tutti i possibili bersagli, cioè su tutti coloro dai quali il potere popolare deve guardarsi. E per parecchi mesi, dall'autunno perlomeno del 44 in poi, la polizia politica si dedica a stendere delle liste enormi, infinite, di traditori del popolo, nemici del popolo, i termini più o meno sovrappongono. Di fatto voi avete una abbastanza impressionante mappatura di tutto quello che possiamo considerare il potere italiano nella regione. E quindi dentro trovate tantissimi soggetti, non soltanto quelli più evidenti, i quadri politici, i quadri istituzionali, gli squadristi, le spie, i riformatori della Gestapo, eccetera, ma anche i dirigenti e i quadri di tutte le amministrazioni, pubbliche e private, degli enti economici, delle imprese e delle imprese a tutti i livelli. Si comincia con le assicurazioni generali, no? Il tempio del capitalismo locale, e si arriva alle cooperative, fondamentalmente ai consigli di amministrazione delle cooperative operaie, quindi c'è una mappatura completa. A Trieste l'OSNA è organizzata in maniera particolarmente accurata e articolata. Avete vari dipartimenti, due sezioni a loro volta divise in vari dipartimenti. E questi dipartimenti sono interessanti per vedere classificazioni dei nemici, no? Reazione jugoslava, clero, Gestapo, intelligence service, reazione italiana e poi altro tipo di reazione. Guardate che esattamente la stessa attenzione viene dedicata alla Gestapo tedesca e all'intelligence service alleato. Cioè i servizi di informazione alleati sono considerati nemici pericolosissimi alla stessa stregua della Gestapo tedesca. E questo a partire già dalla primavera del 45, prima ancora della fine della guerra. E poi particolare, interessante, non fondamentale, ma decisamente interessante, dopo la presa del potere jugoslava a Trieste, quando tutto l'apparato esce dalla clandestinità e diventa completamente operante, arrivano i principali dirigenti dell'OSNA slovena e con loro chi arriva? Arriva un gruppo di studenti. Chi sono questi studenti? Sono cadetti dell'OSNA che stanno studiando in un'accademia a Mosca, una celebre accademia che è la scuola di formazione dell'NKVD sovietico, del servizio di informazione sovietico. Hanno appena concluso il corso, che cosa vengono a fare? Vengono a fare uno stage a Trieste per vedere come si fa esattamente sul campo. Noi immaginiamo che sia stato uno stage estremamente proficuo. E quindi la prima fase è la prevenzione. Poi però c'è la fase dell'esecuzione. L'OSNA guida tutta la repressione, perché è l'OSNA che indica gli obiettivi da colpire. Poi non è che i membri dell'OSNA vanno ad arrestare tutti, qualche volta sì, ma pochi, perché sono un numero limitato. Normalmente gli arresti li fanno la difesa popolare, lo fa l'esercito, le stesse unità partigiane, che anche unità partigiane garibaldine. Perché? Perché ricevono elenchi di fascisti, non è che si chiedono altro, gli elenchi li fa l'OSNA. Ecco, l'OSNA, nella stesura degli elenchi, nell'indicazione degli obiettivi, negli ordini della pressione e nella gestione dei prigionieri, agisse in assoluta autonomia. Autonomia da tutti, dai poteri popolari in loco, dall'esercito, dalla polizia e anche dagli organi del partito, da tutti. Risponde soltanto al proprio capo, si chiama Ivan Maček e che sta a Lugano. Beh, qua vedete alcuni brani tratti da rapporti, da lettere che si scambiano fra loro i membri dei partiti dei poteri popolari e dicono: ma la difesa popolare, cioè la polizia, è passiva. Tutte le indagini sono svolte dall'OSNA, che non permette alcuna interferenza e non cede nessun caso al tribunale. E quindi il tribunale del popolo non funziona perché non ha materiale. Gli organi dell'OSNA risolvono tutto da soli. Inoltre è anche impossibile contattarli perché sono avvolti nella segretezza, nessuno sa chi sia. Capite? Un potere assolutamente incontrollato e incontrollabile, ma che controlla tutto. E allora cerchiamo di capire quali sono i metodi e quali sono le dimensioni di questa ondata repressiva. Se i nemici del popolo sono tutte le categorie che abbiamo visto quando abbiamo parlato degli ordini, guardate che è un sacco di gente. E quindi potenzialmente il bacino cui attingere è enorme. Ora, certamente ci vuole una polizia molto accurata, come viene detto negli ordini, però ci vuole anche una scelta di priorità, evidentemente. E quindi noi abbiamo un'ondata di violenza politica, un'ondata di violenza repressiva di grandi dimensioni, però circoscritta, non infinita, no? Non totalitaria. Probabilmente, su questo le stime sono un po' ballerine, ma l'ordine di grandezza ci siamo, probabilmente fra Trieste e Gorizia gli arrestati sono fra i 10 e i 12 mila. A questi dobbiamo aggiungere qualche altro migliaio tra l'Istria, Fiume e le isole del Quarnaro. Questa è la massa degli arrestati. Massa degli arrestati non vuol dire massa degli eliminati. Anzi, la maggior parte degli arrestati poi viene abbastanza presto e qualcuno molto tardi, dopo anni addirittura, però in maggioranza tornano, anche se non felici e non in buona forma. Quanti non tornano? Risposta: e chi lo sa? Se voi trovate delle stime precise su quelli che non sono tornate, non fidatevi, perché la struttura delle fonti non ci consente di dare una risposta precisa. Quello che possiamo immaginare è un ordine di grandezza, poi vi presenterò anche alcune stime un po' più serie che sono state fatte, ma l'ordine di grandezza è di qualche migliaio, ecco, questo è fondamentale. L'ordine di grandezza è di alcune migliaia che non sono tornati. Io non uso il termine infoibati perché è ambiguo, perché le persone vengono arrestate. Poi la gestione dei prigionieri è molto casuale, talvolta molto varia. Alcuni uccisi subito, altri un po' dopo, altri non si sa dove. La maggior parte portata nei campi. Nei campi hanno vita durissima, perché i campi di civili non è che siano migliori dei campi per militari, quindi la mortalità è elevatissima. Altri scompaiono. Quindi normalmente uso il termine scomparsi, che vuol dire morti, purtroppo, no? Ma non sappiamo esattamente come. Certamente alcuni poi i corpi sono stati gettati anche nelle foibe. Questa ondata d'arresti talta volta è mirata sulla base di sospetti, normalmente delazioni, ma comunque tutte le informazioni che l'OSNA ha raccolto. E come l'ha raccolto? Attraverso una rete di fiduciari che è enorme. Tenete presente che l'OSNA lavora all'interno di una società civile, che è la società civile slovena e croata soprattutto, ma anche quella operaia italiana, che è attraversata da un fortissimo antagonismo nei confronti del fascismo. Quindi nuota come un pesce nel mare, ha un'enorme facilità a trovare informazioni. Anzi, ha addirittura troppa facilità. Cosa vuol dire? Vuol dire che il numero delle denunce è esorbitante. Tanto che a un certo punto, su uno dei giornali, dei fogli, insomma, che escono a Trieste da parte jugoslava, viene fatto un appello a smettere con le denunce, perché le autorità non ce la fanno ad esaminarle tutte. Guardate che questa non è una particolarità della primavera 45, perché poco prima, nel periodo precedente, 43-45, i tedeschi avevano fatto la stessa cosa, avevano detto siamo sommersi dalle denunce, soprattutto anonime, di ebrei, partigiani, comunque antagonisti, antifascisti. Ecco, questo, capite, è segno di uno guasto profondo nella società civile, no? Cambia l'occupatore, ma la prassi delle denunce a valanga è esattamente la stessa. Poi la gestione dei prigionieri è varia, ma anche la gestione degli arrestati è varia, nel senso che all'arresto di solito non segue l'accertamento delle colpe, perché è abbastanza inutile. In alcuni casi sì, in alcuni casi abbastanza clamorosi, in cui il sospettato è accusato di delitti particolarmente efferati o particolarmente noti a chi denunciato, segue il giudizio, normalmente il giudizio sommario che si conclude con la fucilazione. Ma in molti altri casi non vengono neanche interrogati e in alcuni casi non gli si domanda neanche la carta d'identità. Si immagina che se lui lo si prende lo porta via. Perché? Perché quello che interessa è far sparire i nemici, non è accertare se sono colpevoli o meno. Anche perché vige il presupposto di colpevolezza. Che cosa vuol dire? Nel momento in cui le autorità hanno deciso che una persona è sospetta, vuol dire che qualcuno l'ha denunciato, quindi si presume che sia colpevole. Poi starà a lui, se ci riesce, dimostrare che non c'entra niente. Ma intanto, fino a che non riesce a dimostrarlo, viene considerato colpevole e trattato come tale. Ecco, il rovesciamento evidentemente del presupposto garantista di innocenza, no? Ma siamo in un contesto rivoluzionario in cui appunto tutto è ribaltato. In questo tipo di contingenza il ragionamento delle autorità è meglio punire degli innocenti che rischiare di avere dei nemici a piede libero. E quindi gli arrestati in qualche modo scompaiono. Dunque, torniamo un attimo sulle stime. Recentemente è emersa da fonti archivistici dell'Ufficio della Zona di Confine a Roma una ricerca che è stata fatta alla fine degli anni 50 dall'Istituto di Statistica, dall'Istat. Quindi una ricerca fatta con una certa serietà, perché è un istituto scientifico di certa fama, un certo prestigio. Quali sono gli esiti di questa ricerca sugli scomparsi, no? Secondo questa ricerca, le vittime civili, un centro di militari, le vittime civili del 45, non periodi precedenti, del 45, dalle province Trieste, Gorizia e Udine sono 2627. Vi ho già detto, quando trovate una stima precisa non credeteci, questo è uno dei casi evidentemente. Perché? Perché se voi prendete una qualsiasi elenco di scomparsi, ma anche di vittime in altri casi, vedete che c'è sempre qualcosa che non torna. Qualcuno che invece non c'era, casi di omonimia, questi errori sono fisiologici. Nel caso degli arrestati, degli scomparsi, questi errori possono essere anche maggiori. Perché? Perché chi spariva lasciava traccia, nel senso che i familiari denunciavano la scomparsa e cominciavano a girare come pazzi per trovare notizie, evidentemente. Quindi c'erano tantissimi elenchi di scomparsi. Chi tornava non è che desse notizie all'autorità. Era tornato e buon per lui che era tornato. Ecco. Quindi il confronto è sempre difficile. E quindi questa cifra probabilmente può essere in parte ridimensionata di qualche centinaio di unità, verosimilmente, ma non sappiamo di quanto. A questi però vanno aggiunte le cime accertate per Fiume. Per Fiume abbiamo una ricerca molto seria, fatta assieme dalla Società di Studi Storici Fiumani e alcuni ricercatori croati, e le vittime sono circa 500. Dalla provincia di Pola non abbiamo ricerche precise, ma stimiamo almeno qualche centinaia. Un centinaio almeno sicuramente a Zara. E fate voi la somma. Inoltre, a questi vanno aggiunti i militari. Come vi ho già detto, per i militari il calcolo è difficilissimo, perché le fonti non distinguono i prigionieri del 45 da quelli precedenti, ma certamente nel 45 ci sono state alcune migliaia di arresti di militari, dei quali sappiamo che una certa quantità, non sappiamo quale, purtroppo non è tornata. Ecco quindi che, mettendo un po' tutto assieme, una stima complessiva ragionevole, niente più che ragionevole, può oscillare per la primavera 45 e fare le 3.000 e 4.000. Fai 3.000 e 4.000 scomparsi. Se poi sono 2.900 o 5.000 è possibile. Ecco. Non è molto probabile, ma è possibile. Se invece voi trovate cifre molto superiori, una cifra tonda 10.000 che tante volte viene annunciata, ma soprattutto in sede di uso pubblico, di uso politico, ecco no, non credeteci, questo è sicuramente frutto di errori. Talvolta di errori materiali, anche macroscopici, registrabili facilmente dalla lettura degli elenchi, talvolta di leggerezze metodologiche. Un esempio tipico è il computo di presunte migliaia di vittime nel pozzo della miniera, detto anche foiba di Basovizza, o nella foiba 147 del Carso. Se voi prendete alcuni di questi elenchi che arrivano a 10.000, voi vedete che è molto elevato il numero dei presunti, molto basso quello degli esumati, perché gli esumati quelli sono pochi, molto alto quello dei presunti. Ad esempio, per la foiba 147 voi trovate 1.000, ne risultano 3 accertati, gli altri erano tedeschi. Per la foiba di Basovizza trovate qualsiasi cosa, dai 1.500 ai 2.500 presunti. Perché? Ma sulla base semplicemente di una ipotesi giornalistica formulata mentre erano in corso i tentativi poi falliti di recupero delle salme da parte degli alleati. Siccome eravamo poi ormai durante l'estate, durante l'occupazione ormai anglo-americana, quindi c'era possibilità per la stampa di intervenire, c'era notevole presenza della stampa a Trieste, ma i giornalisti non sapevano assolutamente cosa scrivere. Ecco, un giornalista abbastanza brillante fece un'ipotesi, calcolò, sapendo qual era la profondità del pozzo, qual era la profondità originale, qual era la profondità attuale, cioè con tutti i detriti che c'erano dentro, perché gliel'avevano detto, fa un calcolo quanti corpi ci potrebbero stare, ce ne potrebbero stare fino a 1.500. Vuol dire qualcosa? Assolutamente no. Potevano starci da 0 a 1.500, evidentemente. Ma i potrebbero starci fino a 1.500 diventano i presunti 1.500 e poi talvolta diventano i sicuri 1.500, addirittura 2.000. Quindi capite che quando si usano questo tipo di ragionamenti si può dare i numeri quanto si vuole. Mentre tra le 3 e le 4.000, se pensate a una cifra del genere sono tantissimi. È una strage di grandi dimensioni, evidentemente, ma è una stima abbastanza ragionevole. Che impatto ha questa repressione? E qui l'impatto non è proporzionale alle vittime, è molto più che proporzionale, per varie ragioni. Prima ragione, quello che si vede non sono le vittime, sono gli arrestati. Cioè si ha la percezione nelle comunità di riferimento che c'è una marea di persone che viene prelevata. È una percezione corretta. Guardate, questa percezione si ha nonostante gli arresti avvengano senza clamore. Voi non dovete pensare alle arrestate tedesche. C'è stato anche qualche filmato di cui non oso nemmeno pronunciare il nome, fatto per TV qualche anno fa, che nella presentare le foibe faceva vedere degli astrellamenti fatti da tedesca, non c'entra assolutamente niente. Normalmente gli arrestati, come vi ho già spiegato il professor Rumici per 43, venivano fermati abbastanza alla chetichella, veniva chiesto loro di passare un attimo a firmare delle carte, venivano prese di notte, quindi senza clamore. Però quando cominciano a sparire 10.000 persone, capite che questo ci viene a sapere evidentemente, quindi scoppio non date di assoluto panico. Tenete presente che inoltre si tratta di una strage annunciata, perché dopo le foibe del 43, dopo anche tutto l'investimento propagandistico che era stato fatto sulle foibe del 43, dopo i timori reali diffusi presso tutte le autorità italiane, presso tutta la popolazione, che ci sarebbe stata una ripetizione, ecco che la ripetizione arriva. E quindi cosa scoppia? Assolutamente il terrore. La percezione diffusa, comune, qual è fra gli italiani di Trieste, Gorizia, ma anche dell'Istria poi, di essere in presenza dell'attuazione di un disegno di eliminazione violenta della componente italiana. Questa è la percezione. Lo capiscono benissimo anche i poteri popolari. Qui nel PowerPoint io ho riprodotto alcuni brani di una lettera, non di una personalità di secondo piano, ma il presidente del governo sloveno, sapete che la Jugoslavia si avviava a essere una federazione, no? Presidente della Repubblica slovena Boris Kidrich scrive al suo ministro dell'interno, Boris Krajger, persona influentissima, e dice: oggi ho saputo che l'OSN si rifiuta di capire la situazione e continua gli arresti in massa, soprattutto fra gli italiani di Gorizia, intanto di stare lo stesso. Affrettati a spiegare loro la situazione politica. Oggi parlerò ancora una volta con Maciek, dobbiamo renderci conto che tali errori ci apportano per il momento il danno maggiore, rappresentano il pericolo più grande che può compromettere tutto, specialmente se la situazione internazionale dovesse peggiorare ulteriormente. Che cosa vuol dire? Che le autorità politiche hanno la percezione che questa ondata repressiva sta sconvolgendo la popolazione e sta facendo certamente non il gioco della Jugoslavia a livello internazionale, perché quello sta accadendo lo vedono anche gli angloamericani, tant'è che le fonti principali di cui noi disponiamo sono le inchieste fatte dagli angloamericani, sono i rapporti che arrivano dal governo militare alleato di Trieste. Quindi situazione politicamente pesante, ma questi interventi sono assolutamente inutili, sia quello di Kidrich che quello di Krajger. L'OSN continua fino all'ultimo momento ad arrestare in massa. L'impatto quindi è fortissimo sul momento, ma non solo sul momento, perché questa esperienza tragica delle foibe del 45 assume le dimensioni di un trauma collettivo. Il nome foibe diventa un nome simbolo, lo era già prima con le foibe del 43, ma si rafforza, si moltiplica al 44, ed è un trauma collettivo che poi si fissa come elemento costitutivo di una memoria anch'essa collettiva, che dura fin quasi ai nostri giorni, in parte anche fino ai nostri giorni, ed è chiaramente una memoria divisa. Ora io vi propongo invece alcune interpretazioni, perché su questa questione della repressione, le foibe come vengono sbrigativamente chiamate, anche se il termine è improprio, chiaramente c'è stato un dibattito prima politico, poi interpretativo a livello storiografico, semplicemente enorme. Non lo posso ripercorrere con voi, talvolta lo faccio nelle lezioni in presenza vedendo varie fonti, ma qui ci fermiamo soltanto sulle fonti ultime, ecco, sulle interpretazioni più recenti. Che cosa vi propongo? Due cose fondamentalmente. Innanzitutto il brano che riguarda questi episodi di un documento che è il rapporto finale di una commissione mista storico-culturale italo-slovena che è stata creata negli anni 90 per verificare la possibilità di superare un po' i pregiudizi ideologici che c'erano stati precedentemente e vedere se riusciva a ricostruire perlomeno un tessuto minimo condiviso dal punto di vista dell'analisi storica. Sì, questo è stato possibile. Questo rapporto finale è stato consegnato nel 2000, riguarda soltanto il litorale sloveno, perché era una commissione italo-slovena. Ce n'era anche una italo-croata che però si è bloccata subito. E quindi qui non si parla dell'Istria. Si parla di quello che accade nel 1945 a Trieste, a Gorizia, nel Capodistriano fondamentalmente. Ecco, questo testo rappresenta a tutt'oggi, potremmo dire, la sintesi dal punto di vista storiografico, ecco, delle elaborazioni della storiografia italiana e della storiografia slovena. Questo non vuol dire che sia una sintesi condivisa da tutti in Italia e Slovenia, eh? Perché? Perché circolano ancora quelle che erano state le tesi principali, interpretazioni principali di tipo militante, elaborate già nel 45 e 46, poi consolidatesi per 40 anni, potremmo dire, nel reciproche storiografie. Speculari. L'interpretazione corrente italiana era la riproduzione della percezione del 45, cioè disegno di eliminazione fisica della componente italiana, detto anche genocidio fondamentalmente. L'interpretazione di parte jugoslava non è successo nulla. È tutta un'invenzione della propaganda, c'è stato qualche episodio di resa dei conti. Ecco, queste sono due interpretazioni, entrambe di tipo politico-militante, prive di qualsiasi fondamento di tipo scientifico, ma largamente maggioritarie, potremmo dire fino a tutti gli anni 90. Ecco. Rispetto a quelle, questo testo che voi qui vedete è completamente diverso, voi ve lo leggerete con calma, ma io vi ho indicato in eretto le frasi chiave. Le frasi chiave sono: clima di resa dei conti. Cosa vuol dire resa dei conti? Sì, come atmosfera generale, evidentemente, in cui avviene che cosa? Avvengono degli atti di repressione, che sono frutto di un progetto politico preordinato. Quindi qui c'è la differenza tra il clima di resa dei conti e il progetto politico preordinato. Clima di resa dei conti vuol dire violenza dal basso, atmosfera di violenza generalizzata. Progetto politico preordinato vuol dire violenza dall'alto, violenza di Stato fondamentalmente. Variamente motivata, qui lo vedete, progetto politico ordinato di che cosa? Un progetto di epurazione preventiva, questa è la frase chiave che ormai viene usata correntemente, l'ha usata anche Rumici parlando delle foibere 43, eliminazione e epurazione preventiva di oppositori reali, potenziali o presunti tali. Questo è il giudizio sostanziale, il giudizio storico. Quindi questo tipo di violenza è una violenza di Stato, perché è voluta e gestita da un organo dello Stato. Questo è il giudizio della commissione mista alla quale io aderisco a questo giudizio, anche perché l'ho scritto io assieme ai colleghi, ma ritengo che sia tuttora valido. Si può dire qualcosa di più? Ma non è che negli anni seguenti la storiografia abbia fatto grandi passi avanti, perché passi avanti non ce ne sono più da fare fondamentalmente. Le fonti sono quelle che sono emerse nel corso degli anni 90, cioè tutta la documentazione dei patti jugoslavi, in cui sono esplicitati con grande chiarezza e grandi dettagli tutti gli ordini, quindi siamo in grado di capire benissimo quello che è successo, perché è successo, come è successo. E siamo in grado di cogliere un fatto abbastanza importante. Questa violenza di Stato, programmata già dall'autunno del 44 e gestita da organi ufficiali dello Stato, si differenzia in maniera sostanziale da altre ondate di violenza politica apparentemente simili. Perché sottolineo questo? Perché molte volte, ma in chiave apologetica di solito, viene detto quello che è accaduto nella Venezia Giulia nella primavera del 45 non è altro che la versione locale di quello che accade in tutta Europa al momento del crollo tedesco, in cui c'è il momento della resa dei conti. Da un certo punto di vista è assolutamente vero. Queste ondate di violenza arrivano dappertutto, no? Pensate all'Italia settentrionale, dove ci sono violenze notevoli, soprattutto in Emilia Romagna, in Lombardia, vanno avanti per parecchio tempo. Ma lo stesso accade anche in Belgio e Francia, ci sono alcuni giorni, i giorni della vendetta, no? Il giorno della resa dei conti. Quindi da questo punto di vista, senz'altro, siamo nella stessa atmosfera. Ma questa appunto è l'atmosfera, non è la programmazione della repressione. La differenza è chiarissima confrontando quello che accade nella Venezia Giulia con quello che accade in Italia settentrionale, in Emilia. Quello che accade nell'Italia settentrionale è una larga, violenta e sanguinosa resa dei conti nella guerra civile che è iniziata negli anni 20. Negli anni 20 hanno vinto i fascisti, adesso i fascisti hanno perso e li scandano. Questo è quello che accade. Inoltre c'è anche qualcos'altro, c'è qualcosa di più in Italia che non c'è in Francia, ad esempio non c'è in Belgio, non c'è in Olanda, in Italia sì, c'è parte del partigianato comunista e vuole qualcosa di più, vuole la rivoluzione, o perlomeno vuole influire sugli equilibri politici in Italia, mentre il partito a livello ai massimi vertici frena, no, i quadri vogliono qualcosa di più e quindi spingono anche con la violenza nei confronti di oppositori, non soltanto di fascisti, ma nei confronti di altri, di democristiani, di preti, ad esempio. No? Ecco, però questa esplosione di violenza non sta dentro nessun disegno di rivoluzione. Perché? Perché il Partito Comunista in Italia non ha un progetto di rivoluzione, non ce l'ha perché non ce lo deve avere. Perché al di là delle autonome elaborazioni di Togliatti, comunque Stalin ha detto in Italia voi non dovete fare la rivoluzione. E quindi il partito non la fa. E quindi non è che questa violenza sia finalizzata a qualcosa, a un progetto, no. È violenza residuale. È violenza residuale della terribile transizione fra guerra e dopoguerra. Nella Venezia Giulia è esattamente il contrario. Perché la Venezia Giulia vuol dire Jugoslavia. Quindi accade in quello che accade in tutta la Jugoslavia, dove questa violenza è parte sostanziale, fondamentale della presa del potere. È violenza rivoluzionaria per il successo della rivoluzione e per il consolidamento del nuovo regime. Guardate che di questa differenza i protagonisti erano perfettamente consapevoli. Abbiamo testimonianza di come in alcuni anni successivi i comunisti jugoslavi rimproverassero gli italiani il caos che era successo in Italia settentrionale, dove c'erano state queste esplosioni di violenza spontanea, dicendo: no, da noi non c'è stato niente del genere, non c'è stato nessun caos, abbiamo gestito tutto dall'alto, è così che si fa. Quindi vedete, sono due realtà sostanzialmente diverse da questo punto di vista. Allora, riassumendo sinteticamente, lo stragismo, perché noi possiamo parlare tranquillamente di stragismo, no? Questo stragismo che avete visto affermarsi durante la guerra in Jugoslavia, poi lentamente investire anche la Venezia Giulia, esplodere nell'autunno 43 con le foibe istriane, dilagare durante il periodo nazista, raggiunge una punta, un picco di parossismo adesso nella primavera 45. Che finalità ha questo stragismo di parte jugoslava? Ha tre finalità. Punitiva. Nei confronti di chi? Di tutti quelli che sono accusati, sottolineo accusati, poi in parte anche provati, ma in parte no, accusati di crimini contro i popoli sloveno e croato, il movimento di liberazione, la rivoluzione, eccetera. No? Queste sono le finalità punitive. La giustizia popolare, variamente gestita, non tanto dai tribunali quanto dall'OSTA. Poi, finalità epurativa nei confronti di chiunque sia considerato pericoloso. E quindi possono essere certamente ex fascisti, ma quelli vengono già puniti, ma possono essere ad esempio gli autonomisti fiumani, che certamente sono assolutamente antifascisti, sono stati perseguitati dal fascismo, ma non vogliono neanche la Jugoslavia, che sono i primi a venire scannati a Fiume. Possono essere gli antifascisti del CLN o i combattenti delle formazioni del Corpo Volontario della Libertà. Questa è epurazione dei soggetti ritenuti pericolosi. Infine c'è una terza finalità, una finalità di tipo intimidatorio, che è rivolta a tutta la popolazione. Intimidatorio a quale fine? Attenzione, non per convincere gli italiani ad andarsene, perché non è questo il problema. Nel primavera del 45 i jugoslavi non vogliono un esodo di massa, perché sarebbe assolutamente controproducente dal punto di vista internazionale, lo dicono esplicitamente nelle loro fonti. Non bisogna che se ne vadano, bisogna tenerli qua e mobilitarli per l'annessione. Intimidatori e quindi per dissuadere la popolazione da qualsiasi forma di posizione. Queste sono le tre finalità principali. Ovviamente, come in ogni grande ondata di violenza, poi avete le infiltrazioni di criminalità comune. L'episodio classico è quello che ho detto della foiba Plutone vicino a Trieste, dove c'è un gruppo delinquenziale che si è infilato dentro la difesa popolare, che arresta, uccide in foiba e butta i cadaveri nella foiba Plutone, e poi vengono essi stessi arrestati, processati, fucilati. Questa è la sintesi interpretativa. Se abbiamo ancora qualche minuto, io mi fermerei ancora su un'altra cosa. Io ho provato a riprodurvi alcune domande che a me, ma a tutti quelli che si occupano di queste vicende, sono state poste infinite volte rispetto a questa tragica vicenda delle stragi dell'estate del 45, sinteticamente chiamate foibe. Ripeto un po' i concetti di prima, ma arricchendoli con qualche particolare. Prima domanda che mi è stata posta mille volte: le foibe sono state una resa dei conti? In parte sì, evidentemente, ed era assolutamente ovvio che fosse così. Come avete ben capito, dalle lezioni precedenti, come per vent'anni, il fascismo aveva cercato di convincere la popolazione che non ci può essere italiani se non si è fascisti, e quindi italiano e fascista la stessa cosa. Capite bene che questa equivalenza poi si paga, evidentemente. Quindi il clima di resa dei conti è assolutamente certo, ma la gestione, invece, l'organizzazione della violenza è dall'alto. Nel 43 in maniera più confusionaria, nel 45 in maniera precisa, e quindi violenza di Stato. Con la differenza tra quello che accade in Jugoslavia e quello che accade nel resto d'Europa. Qui richiamo la vostra attenzione su un dato di carattere generale, che è un po' la storia dell'uovo e della gallina, se volete, ma torna quasi sempre in storia. È abbastanza ovvio che quello che succede prima influenzi quello che succede dopo. Il contrario, come sapete, è un pochino più difficile. Questo non vuol dire però che quello che accade prima determina quello che succede dopo. Qualche volta sì e molte volte no. Molte volte le conseguenze non sono assolutamente meccaniche, si crea una rete causale che è estremamente più articolata. Questo è un caso tipico. È evidente che ci sono delle continuità tra quello che è accaduto in epoca fascista, durante la guerra e quello che accade dopo. Ma ci sono anche differenze, perché sono diversi i protagonisti e ogni protagonista ha una propria finalità, una propria cultura della violenza, un proprio metodo di intervento che è diverso rispetto agli altri. Altre domande. Le foibe sono state genocidio? No, assolutamente no. Tenete presente che nell'ambito dei conflitti ideologici e nazionali che ci sono stati nella Venezia Giulia nel corso del Novecento, che sono stati terribili, non c'è stato nessun atto di tipo genocida. L'unico genocidio che effettivamente ha colpito anche queste terre è la Shoah. Ma per quanto riguarda lotta ideologica e lotta nazionale, no. Le logiche genocidarie, cioè l'eliminazione fisica dei gruppi dell'avversario, delle componenti avverse, no, non c'è mai stata. Né nei programmi del fascismo del confine, né nei programmi del comunismo jugoslavo. Quello che accade sono atti di violenza politica estrema, evidentemente, ma col genocidio non c'entra niente. Le foibe hanno avuto lo scopo di far scappare l'italiano dalla Venezia Giulia, c'è un innesco di esodo? No. L'ho accennato prima, l'obiettivo non era nella primavera 45 la cacciata, ma la mobilitazione. Perché? Perché gliel'aveva chiesto Stalin. All'inizio del 45, nel corso di un incontro avvenuto a Mosca fra una delegazione jugoslava e Stalin si informa sulle rivendicazioni jugoslave, che sono rivendicazioni a 360 gradi nei confronti di tutti i paesi vicini. E Stalin, che pure è abituato a queste cose, dice: però, mica male, ma che ne pensa la gente? No? In particolare nella Venezia Giulia, che ne pensa? Stanno tutti con noi, rispondono gli jugoslavi. E Stalin ovviamente si mette a ridere e quindi glielo chiede di nuovo. E allora dicono: beh, forse proprio tutti no. Ad esempio, ci sono gli autonomisti di Fiume che non stanno con noi. E allora Stalin chiede: ma quanti sono? Qualche migliaio. E allora Stalin si mette a ridere e dice: allora affogateli, buttateli in mare, che è esattamente quello che accadrà. Ma Stalin sottolinea che per sostenere la posizione jugoslava bisognerà dimostrare che la popolazione è consenziente all'annessione. Lo chiede esplicitamente. Poi sul come sia consenziente sono affari loro. Se quelli che non sono consenzienti li annegano, sono affari loro. Se quelli che non sono consenzienti li mandano a calci in strada a manifestare per la Jugoslavia, sono affari loro. Ma devono dire di sì. Quindi non si può cacciarli tutti. Ma bisogna portarli in piazza a dire di sì, che è esattamente quello che accadrà nell'anno 1946. Ultima domanda, domanda assolutamente impropria, ma che sfortunatamente viene posta almeno 3 o 4 volte ogni anno, e si possono paragonare le foibe alla Shoah? Ovviamente no, ma questo consente di fare un discorsetto un po' più generale, che è il discorso sulla storia comparata. Dunque, la storia comparata è utile, almeno io sono convintissimo che la comparazione storica sia utilissima, perché consente di capire meglio che cosa sta succedendo in una realtà che, se la esamini soltanto dall'interno, rischi di perdere alcune dimensioni. Se cerchi di capire invece cosa accade anche in altri contesti e situazioni simili, ecco che scopri una serie di dettagli, che non sono neanche dettagli, ma sono cose importanti, che prima ti sono sfuggite. Quindi la storia comparata è utilissima per capire sia le somiglianze che le differenze. Naturalmente non ha senso comparare tutto. Cioè, si possono comparare fenomeni simili, fenomeni completamente diversi, e non ha senso compararli perché il problema non si pone. In questo caso, nel caso specifico, si possono comparare ad esempio i genocidi fra di loro. Ha senso paragonare la Shoah al genocidio degli armeni, a quello che è accaduto in Cambogia, a quello che è accaduto in Africa, a quello che è accaduto ad esempio varie volte, sia il genocidio di Herero da parte tedesca prima della Grande Guerra, sia quello che è successo in Ruanda nel secolo scorso, no? Questi sono tutti esempi di fenomeni simili, in parte diversi, ma che è assolutamente legittimo e anche utile paragonare fra di loro. Allo stesso modo è legittimo e utile paragonare le stragi, i diversi tipi di stragi che sono avvenute in Europa. Ad esempio, paragonando le stragi naziste, si vede che ci sono delle similitudini molto forti che hanno portato a coniare il termine guerra ai civili, per far capire che non si è trattato soltanto di rappresaglie, ma di una strategia di terrorizzazione della popolazione, no? Quindi questo è utile. Ma si possono comparare anche stragi da parte di protagonisti diversi, ad esempio stragi naziste con stragi fatte da comunisti sovietici. È possibile. Si possono sicuramente paragonare le stragi fatte dai nazisti, che so, nei paesi baltici, in Bielorussia, in Ucraina, come la strage della fossa di Katyn, dove vengono uccisi molte migliaia di ufficiali polacchi da parte sovietica. È legittimo, sia per capire le modalità nell'uso del terrore, ma anche le modalità pratiche. E vedete che alcune cose tornano sempre perché sono semplicemente utili. Che so, le fucilazioni sull'orlo della fossa comune o della foiba, i condannati legati sul filo di ferro, è più o meno sempre la stessa tecnica, no? Ecco, quindi queste sono comparazioni utili. Non ha senso comparare le fosse di Katyn con la Shoah. Non ha senso comparare le foibe con la Shoah perché sono due fenomeni completamente diversi. C'è un altro punto critico, un altro equivoco terminologico che però sottintende un equivoco di tipo analitico, cioè il ragionamento sulle vittime. Sulle vittime di serie A, le vittime di serie B, molte volte viene fatto sempre in sede di solito di uso pubblico, soprattutto di uso politico e di uso polemico. Anche perché c'è stata, da alcuni decenni a questa parte, si può dire, una sorta di, noi la chiamiamo rincorsa al paradigma genocidario. Che cosa vuol dire? Posto che il modello del male assoluto, ecco, del peggio che poteva capitare nella storia del Novecento e la Shoah. Chi invece è stato vittima, o si pone dal punto di vista delle vittime di altri fenomeni, tende a rapportare le altre esperienze a quella della Shoah per dire la stessa cosa. Questa è la rincorsa al paradigma genocidario, ma non è sempre vero. Nell'ambito di questo uso distorto della terminologia, comprensibile da un punto di vista umano, morale, evidentemente, ma distorto dal punto di vista analitico, sembra quasi talvolta che non riconoscere alle vittime la dignità di essere state vittime di un genocidio sia in qualche modo svalutarle e considerarle di serie B. Questo è un ragionamento assolutamente bacato. Bisogna distinguere il piano della pietà dal piano dell'analisi storica. Evidentemente che le vittime sono tutte uguali, non tutte diritto ad uguale pietà, ma l'analisi storica è un'analisi critica che vuole capire le differenze, altrimenti è la solita notte in cui tutti i gatti sono neri o tutte le vacche sono nere a seconda dei punti di vista, no? L'analisi storica mi dà a capire le specificità e quindi cosa c'è di uguale e cosa c'è di diverso, senza per questo fare una graduatoria del dolore che è assolutamente priva di significato. Quando invece due piani, quello della pietà e quello dell'analisi storica, vengono mescolate, allora vengono fuori pasticcine narrabili, equivoci, concorrenzialità anche molto brutte, molto pesanti, molto gravi, e purtroppo molto spesso anche strumentalizzazioni di tipo politico che abbiamo visto infinite volte e temo che vedremo ancora qualche volta.